Abbiamo già introdotto questo tema del rapporto tra Chiesa e Stati Assoluti, se vi ricordate. E, dicevamo che le due entità, Chiesa e Stati Assoluti, si appoggiano, Chiesa e Stato, trono e altare, si appoggiano l'uno con l'altro e si aiutano a mantenere questo elemento unitario di fondo che serve allo Stato perché dopo la pace di Vestfalia gli stati in Europa si, diciamo così, si rendono autonomi gli uni nei confronti degli altri e quindi per impedire la sopraffazione dell'uno nei confronti dell'altro ogni stato è interessato a mantenere una unità interna, una propria identità che viene fondata in genere sulla questione religiosa. Dunque stati cattolici e stati protestanti si affrontano l'uno con l'altro e ognuno è interessato al proprio interno, nel proprio interno, di creare questa base unitaria di difesa reciproca. E quindi dicevamo che ci sono dei regolamenti, ci sono degli statuti, delle norme, delle istituzioni che servono a proteggere questa istituzione Chiesa, che serve a, che ne so, da un punto di vista culturale, educativo, assistenziale, a mantenere questa società unita al suo interno, per i vari stati. E l'altra volta avevamo parlato dello Stato che agisce nei confronti della Chiesa, che protegge la Chiesa in qualche modo, come agisce nei confronti della Chiesa. E salve. Adesso apriamo quest'altro paragrafo in cui consideriamo la Chiesa che assume metodi invece coercitivi, cioè lo Stato e la Chiesa che collaborano insieme, si scambiano anche le parti, i ruoli, si scambiano i metodi, se volete, e allora la Chiesa spesso ha questa tendenza ad assumere dei metodi coercitivi, cioè ad assumere l'uso della forza, anche armata, per mantenere la pratica religiosa. E ho qui una... Sì, sì, beh, non c'è una grande differenza tra protestanti e cattolici da questo punto di vista. E, ho qui una lettera di Cesare Speciano a Carlo Borromeo del 1581, in cui si tratta un problema fondamentale di quel tempo, e cioè la scorta armata. Borromeo viaggiava con questa scorta armata, gli serviva nelle sue visite pastorali per combattere quelli che al tempo si chiamavano gli eretici, nelle colline, nelle montagne, lì nelle valli della Lombardia, le valli alte della Lombardia, e adesso questo Cesare Speciano, che ha preso contatti con il Marchese, dunque con il potere civile del luogo, scrive a Carlo Borromeo dicendo che il Marchese dice che è disposto lui ad appoggiarlo dal punto di vista della forza armata, che però questa scorta che lo accompagnava, da adesso in poi non sarebbe più stata provvista di archibugi. Quindi si discute tra le due entità, adesso Stato e Chiesa, se la Chiesa debba ancora continuare a servirsi di forza pubblica, di forza di armi. Allora, dice lui, dice Cesare Speciano a Carlo Borromeo, venne poi il Marchese, dunque il potere civile, agli altri negozi pregandomi che dal canto di vostra signoria illustrissima io non ponesse impedimento di farli, ed io gli dissi che non sapevo in che stato fossero e che erano molti mesi che non ne avevo udito parlare, in particolare, come è vero, allora mi disse che egli credeva che fossero finiti se non li guastavano, ed incominciò a parlare della famiglia armata dicendo che si davano 8 esecutori. Dunque la scorta armata continuava a servire Carlo Borromeo, 8 esecutori, ma senza arme e asta e archibugi, e mi diede intenzione che non sarebbe stato difficoltà a dare ordine che per l'avvenire gli esecutori del foro secolare servissero, quando fossero stati chiamati, quelli di vostra signoria illustrissima, come già solevano. Mi disse anche che la causa traendi laicos etiam reos in causis civilibus et forum ecclesiasticum era finita. in questo modo che, mostrandosi la pretesa consuetudine, quella si osservasse come era di ragione, ma egli mi soggiunse che non si poteva provare etiam secondo il parere di questi illustrissimi signori della congregazione, Monsignor Piero Tarro, che vide ed ebbe in mano tutte le scritture in questa materia, che furono un sacco, me lo fece molto dubbiosa, eccetera, eccetera. Dunque comincia ad entrare in conflitto questa doppia potestà civile ed ecclesiastica sulla questione dell'uso delle armi nell'esercizio della forza pastorale, nell'esercizio della pratica pastorale, capito, con Carlo Borromeo. Bene. Un altro caso interessante è questo del Concilio Provinciale del Messico, in cui si parla della punizione dei peccatori, di quelli che commettevano atti peccaminosi da un punto di vista spirituale. E allora così recita questo articolo: il peccatore pro prima vice ponatur publice ad Berlinam in scala ad apportam ecclesiae cum mitra papirea in capite per tempus ad arbitrium prelati et pro secunda vice publice vaculetur ducentis fustigationis. Ok? Dunque il peccatore era messo alla berlina, cioè in piazza, davanti a tutti quanti, con una mitra, con un cappello di carta in testa, così tutti quanti potevano ridere di lui, e se non si convertiva con tutto questo, allora si passava alla fustigazione, pro seconda vice, alla fustigazione. Dunque questo era il modo, l'uso dunque della forza, l'uso coercitivo nella pratica pastorale. E vi parlerò probabilmente più avanti, ma ve lo posso accennare subito visto che siamo in argomento. Esistevano un tempo i biglietti pasquali. I biglietti pasquali erano dei fogliettini che venivano consegnati per l'adempimento del precetto pasquale. Sapete che il Concilio Lateranense IV aveva stabilito nel 1215 che almeno una volta all'anno uno si confessasse e si comunicasse, ok? Quindi una volta all'anno, quando uno andava a confessarsi, riceveva questo biglietto pasquale che consegnava al sacrestano facendo la comunione il giorno di Pasqua. Dopodiché il curato elencava tutti questi biglietti e controllava con gli elenchi anagrafici della propria parrocchia se tutti avevano aderito, se tutti avevano compiuto il precetto pasquale, e poi segnava i nomi di quelli che non avevano adempiuto il precetto pasquale, i quali venivano ammoniti a casa, mandate le guardie a casa e ammoniti a casa, e se non aderivano in seguito venivano esposti i loro nomi nella porta dell'isola Tiberina, della chiesa dell'isola Tiberina, gli esposti i nomi di questi che non avevano adempiuto il precetto pasquale, e se dopo 40 giorni, non lo so quant'era il termine, non si predisponevano a confessarsi e a comunicarsi, allora si procedeva con la forza, con l'arresto, prigione, eccetera, eccetera, finché questi. Questo era l'uso, dimmi.
Ma queste cose succedevano in tutta la Chiesa oppure certo. In alcuni...
No, più o meno in tutta la Chiesa, in modo più o meno accentuato. Ho portato apposta, ad esempio, questo articolo del Concilio del Messico per dirvi quanto era comune questo tipo di pratica, dunque l'uso della forza coercitiva per quanto riguarda la pratica pastorale. Dunque la Chiesa assume questi metodi coercitivi. E un altro esempio interessante dell'uso della forza è quello che riguarda la visita dei malati. E il Concilio Lateranense IV, sempre nel 1215, aveva stabilito che insieme al medico i malati fossero visitati anche dal sacerdote, perché l'anima e il corpo sono collegati l'uno con l'altro, e quindi la guarigione del corpo può essere facilitata dalla guarigione dell'anima. E quindi il Lateranense V consigliava che assieme alla visita del medico si svolgesse anche la visita del sacerdote per aiutare i malati. E infatti subito dopo il Concilio di Trento sorgeva un istituto, il Fate Bene Fratelli, no? Di San Giovanni di Dio, il quale si adoperava a servire i malati sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista medico, proprio per questa congiunzione delle due cose. Vi leggo un passo degli statuti di questo istituto. S'ha da procurare nei nostri ospedali che il servizio che si farà al Signore per mezzo dei suoi poveri gli sia grato, il che s'osserva quest'ordine, che per dar la salute al corpo si procuri prima con ogni diligenza possibile quella dell'anima, e così entrando l'infermo nel letto s'avvertisca con amorevolezza e dolci parole, che s'apparecchia alla confessione che è necessaria, e se l'infermità gli dà loco e esso si ricorda i suoi peccati di potersi confessare innanzi che entra nel letto, facciasi subito, e se l'infermo stesse aggravato che non la potesse fare in ginocchioni, mettasi nel letto e subito si confessi, e tanco gli si dia la comunione, conforme al buon giudizio del confessore, e ancora se gli taglierà i capelli, le lunghe, eccetera, eccetera, e poi si prepara il malato per la degenza in ospedale. Dunque il malato viene trattato da entrambi i punti di vista spirituale e dal punto di vista materiale, fisico. E che cosa succede invece con la fine del XVI secolo? Pio V emana un decreto, una legge, che obbliga il medico a, o meglio, che obbliga il malato, meglio, obbliga il medico a non visitare il malato se questi prima non si è confessato, non ha ricevuto la visita del sacerdote. Dunque un medico non può recarsi più di 3 volte da un malato se questi nel frattempo non abbia ricevuto anche la visita del sacerdote. Vi leggo questo passaggio, è in latino un po', però è semplice. E tanc nostra in perpetuam valitura constitutione statuimus ed eternimus quod omnes medici cum ad infirmos, quod omnes medici cum ad infirmos in lecto iacentes vocati fuerint, ipso ante omnia moneant et ideo confessori omnia peccata sua iusta ritum confitentur, neque tertio die ulterius eos visitent nisi longius tempus infirmo confessor ab aliquam razionabile in causa super quo eius, eccetera eccetera. Dunque il medico non accetta di recarsi più di 3 volte dal malato se questi nel frattempo non si sia rivolto anche al confessore. Quindi anche qui di nuovo si agisce con la forza, con la coercizione nei confronti dei fedeli per obbligarli in qualche modo alla pratica pastorale. Sì. Beh certo, lo Stato era disposto a collaborare dal punto di vista coercitivo con la forza, perché appunto lo Stato era interessato ad avere questa unità culturale di fondo, e questo gli dava sicurezza, gli dava una base, diciamo così, socialmente ordinata, coordinata, sul fondamento religioso. Bene. Di nuovo, per facilitare questa aggregazione sociale, per facilitare questa unità interna di carattere religioso, venivano applicate alla Chiesa quelle che si chiamano le immunità, che erano dei privilegi particolari dati alla Chiesa, le quali immunità erano supposte conferire alla Chiesa una sorta di maggiore autorità sui fedeli. Esse avrebbero dovuto assicurare maggiore dignità al sacerdozio, rendendolo maggiormente autorevole. Dunque si concedeva alla Chiesa, si metteva la Chiesa su un piedistallo, si mettevano i ministri della Chiesa su un piedistallo, si davano loro dei privilegi, dunque si elevavano al di sopra del livello sociale, perché questo avrebbe dovuto conferire loro maggiore dignità, maggiore autorità, dunque maggiore forza nell'esercizio del loro ministero pastorale. Ecco lo scopo iniziale di queste immunità. E quanti tipi di immunità conosciamo? Reali, personali e riguardanti il foro, poi le consideriamo una a una. Le reali, le immunità reali riguardavano le tasse, cioè la Chiesa, i beni della Chiesa erano esenti da tasse, perché si considerava che questi beni fossero per l'esercizio della pastorale, dunque a beneficio della realtà sociale, per uno scopo assistenziale, e quindi si era deciso, lo Stato aveva deciso per facilitare questo ruolo della Chiesa, questa gestione da parte della Chiesa del suo patrimonio, aveva deciso di esentare questi beni dalle tasse. E qual era il problema? Qual è il problema che sorge nel frattempo? È che questa esenzione di molti patrimoni dalle tasse, soprattutto il conferimento di molti patrimoni a gente che non era propriamente ecclesiastica, cioè aveva soltanto ordini minori, per esempio, oppure figli di famiglie nobiliari che dovevano essere in qualche modo collocati con un beneficio, ai quali si davano dei benefici terrieri, eccetera, eccetera, e quindi questi benefici erano esenti da tasse. Più si esentavano patrimoni da tasse, più le tasse dovevano essere caricate su altre persone, su altri ceti sociali, che in genere erano i ceti sociali più deboli, inferiori. E quindi aumentava, diciamo così, il discredito, poi dopo alla fine, nei confronti della Chiesa. Vi leggo un passaggio dei Cahiers de doléances della Rivoluzione francese contro questo stato di privilegio, che riguarda le prime cose che vi leggerò riguardano i nobili in certo senso, ma sapete che i nobili erano equiparati dal punto di vista delle tasse, del privilegio delle tasse, dell'esenzione delle tasse, erano equiparati agli ecclesiastici. Infatti poi dopo vi leggerò un altro passo di un cahier de Saint-Pierre d'Usson dove si parla appunto degli ecclesiastici. Dunque, bene, allora dice qui: i nobili francesi avevano tuttavia serbato un certo numero di diritti esclusivi che li distinguevano e li elevavano al di sopra degli altri cittadini, ma era facile scoprire che tra i privilegi dei padri la nobiltà francese aveva conservato soltanto quelli che fanno odiare le aristocrazie e non quelli che fanno amare, che le fanno amare e temere. Dunque nel corso del tempo questa immunità, che dovevano dare dignità alla Chiesa, alla fine la rendono distaccata e la rendono, diciamo così, odiosa nei confronti della popolazione. I nobili godevano del diritto esclusivo di fornire gli ufficiali all'esercito. Certamente questo sarebbe stato un grande privilegio se i nobili avessero conservato una certa importanza individuale o un potente spirito di corpo. Ma non avendo più né questo né quella, essi erano nell'esercito, come dappertutto altrove, soltanto strumenti passivi nelle mani del re. I gentiluomini erano esentati da una parte delle tasse. Inoltre essi prelevavano sugli abitanti dei loro domini, sotto molti nomi diversi, un gran numero di entrate annue. Cotesti diritti non aumentavano molto la loro ricchezza, la ricchezza dei nobili, ed intanto facevano della nobiltà un oggetto comune di odio e di invidia. E adesso questo passaggio che riguarda in modo particolare gli ecclesiastici. Noi diremo che Husson geme sotto il giogo spietato di 32 ecclesiastici e gentiluomini, che ne sono i signori con diritti molto onerosi. Per dimostrarlo si osserva che le proprietà della maggior parte degli abitanti, oltre alle rendite nobiliari considerevoli di cui sono gravate, sono anche soggette al diritto di terraggio, del quinto, del sesto, del prodotto, eccetera, eccetera. Bene, questo per dire come questa pratica delle immunità, che era nata per dare dignità alla Chiesa, per sollevarla e favorire il suo ministero pastorale, alla fine viene a danneggiarla. Infatti nel corso del XIX secolo queste immunità vengono eliminate dai vari stati. Per quanto riguarda gli stati sardi in Italia, gli stati sardi, ci sono le leggi Siccardi dell'inizio del XIX secolo che determinano la fine di queste immunità da parte della Chiesa. Oltre alle immunità reali, ci sono le immunità locali. Le immunità locali riguardano il diritto di asilo. Significa che nelle chiese, nei territori dunque ecclesiastici, le chiese, i territori di culto, chi aveva commesso dei delitti non poteva essere perseguito dalle forze di polizia. Gli italiani si ricordano bene l'episodio di Fra Cristoforo, quando prima di essere Fra Cristoforo in duello uccide un altro nobile e poi viene rincorso dalla forza pubblica, si rifugia nella chiesa e lì salva la, diciamo, non la vita ma la sua incolumità personale, e poi dopo decide di entrare in convento e da lì diventa Fra Cristoforo. Va bene. Qual era lo scopo di questo diritto di foro? Perché alla Chiesa viene dato questo diritto di foro? E siamo nel tempo precedente alla codificazione del diritto penale. Prima dei codici penali moderni non esisteva una giustizia pubblica, non esisteva uno stato di diritto, non tutti conoscevano le leggi, per cui la giustizia spesso era amministrata in modo non adeguato, con delle sperequazioni, con delle iniquità. Non c'era dunque uno stato di diritto, non c'erano codici di diritto penale e dunque c'era questa giustizia approssimativa. In quel momento, in quell'elemento, la Chiesa chiaramente, dando diritto di foro, diritto di asilo, non di foro, scusate, di asilo, contribuiva a una migliore gestione della giustizia pubblica. Quando invece questo diritto, questa immunità diventa odiosa, quando con Cesare Beccaria e con tutti quelli che in Europa appellano allo Stato di diritto, all'uguaglianza del trattamento giuridico, e allora questo diritto di foro diventa una sorta di invasione, di invadenza della realtà ecclesiastica, della realtà religiosa nella sfera civile. Vi leggo qui sempre dal libro dei diritti e delle pene di Cesare Beccaria. Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra i nobili e plebei sia utile in un governo necessario nella monarchia, se egli è vero che formi un potere intermedio che limiti gli eccessi e i due estremi, o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti dell'Arabia, e che, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti che negli individui, fermarsi in una parte piuttosto che circolare in tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi restringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime per primo e per l'ultimo cittadino. Quindi c'è questo appello all'uguaglianza, allo stato di diritto, all'uguaglianza delle pene. La legge è uguale per tutti, si dice nei tribunali. E l'ultima il terzo, diciamo, elemento delle immunità sono le immunità di foro, cioè gli ecclesiastici potevano avere tribunali a sé stanti, potevano essere giudicati in tribunali a sé stanti, dunque in tribunali ecclesiastici. Erano immuni dall'essere condotti dunque in tribunali civili. Questo per non esporre le proprie malefatte al pubblico ludibrio. Bene, anche questo doveva servire inizialmente per preservare gli ecclesiastici dall'essere esposti in pubblico quello che compivano, e poi invece, sempre per questa questione dell'uguaglianza avanzata da Beccaria e dagli altri come lui, diventa odioso chiaramente che gli ecclesiastici, che sono cittadini come tutti quanti gli altri, debbano essere giudicati o vengano giudicati in tribunali a sé stanti. C'è in questi giorni il caso degli vescovi irlandesi, no? Anche lì per tantissimi anni, grazie a questa connivenza tra Stato e Chiesa, questa alleanza che si è formata contro l'invadenza inglese e protestante, si sono consumati dei delitti, no? A livello sessuale, a livello di esercizio della violenza negli istituti di educazione, e adesso chiaramente questi rapporti vengono alla luce, e quindi bene. Allora, l'importanza della la riflessione su questa immunità è interessante, perché questo è il segno di un'epoca, un'epoca in cui la Chiesa ha avuto un ruolo nella società, un'epoca in cui il privilegio della Chiesa ha giocato forse un ruolo positivo nella società, ma un'epoca in cui anche Chiesa e Stato si sono scontrati su questa immunità. Spesso lo Stato ha attaccato queste immunità andando oltre la struttura stessa delle immunità. Nell'ultima fase, specialmente, lo Stato ha voluto abolire le immunità, non perché volesse in qualche modo purificare la realtà ecclesiale, ma perché intendeva attaccare in qualche modo l'istituzione ecclesiastica. Ma dall'altra parte anche la Chiesa non ha capito che le immunità avevano un valore in un determinato contesto, e che poi con il mutarsi del contesto, degli eventi, delle situazioni, quel valore delle immunità era venuto meno, e dunque bisognava avere il coraggio anche di eliminare le strutture. Allora, vi leggo qui un passaggio interessante di Martina, che tira un bilancio, che tira le fila di questo discorso sull'immunità, che dunque fa un bilancio di questa problematica, tornando su questo discorso del rapporto tra le strutture e il valore di alcuni mezzi che vengono messi in atto dalla Chiesa per la sua pratica pastorale. Abbiamo accennato agli inconvenienti reali delle immunità, ai quali lo Stato non poteva restare indifferente. Non si tratta però solo di danni pratici, ai quali forse, almeno in parte, con molta buona volontà, le due parti avrebbero potuto porre rimedio. C'era una questione di fondo, ecco qui, questo è il problema. C'era una questione di fondo, significa che è una questione che vale anche oggi. E qual è la questione di fondo? Che rendeva il problema pressoché insolubile. Lo Stato moderno non poteva ammettere l'esistenza nel suo territorio di un'altra autorità che rivendicava la piena giurisdizione su un settore che aveva solo rapporti piuttosto indiretti con la sfera religiosa, mentre implicava larghi riflessi e interferenze sull'ordine sociale. La Chiesa all'interno di uno Stato viene estromessa perché non si vuole che abbia una relazione con le strutture che lo Stato ritiene soltanto suo patrimonio. Dunque la Chiesa non dovrebbe essere istituzione, non dovrebbe essere un corpo visibile, non dovrebbe avere un diritto, no? Parte della lotta contro le immunità riguarda questo problema, è una lotta che riguarda un processo che si chiama di giurisdizionalismo. Dunque lo Stato vuole controllare assolutamente tutte quante le strutture che sono al suo interno e dunque cerca di eliminare tutto quello che si oppone a questo controllo di tipo assoluto. Siamo nell'epoca degli stati assoluti, appunto. E questa è la prima parte della questione di fondo. Si poteva al più accordare alla Chiesa l'esercizio di una giurisdizione in affari temporali, considerando le immunità una pura concessione dello Stato, revocabile con atto unilaterale, non riconoscerle un diritto nativo e proprio che si estendesse a tanto. Fare altrimenti avrebbe significato per lo Stato moderno rinunziare alla propria missione, abdicare alla propria sovranità, in una parola, suicidarsi. Man mano che la coscienza statale si chiarisce e si afferma, dal 600 in poi, e specialmente nel 700, l'opposizione alle immunità e alla giurisdizione esercitata dalla Chiesa con mezzi propri a tutela del suo ordinamento giuridico si fa più forte sino a divenire irriducibile. Prima o poi i privilegi dovevano finire. Ma non bisogna però dimenticare che lo Stato moderno era spinto alla lotta non solo dalla coscienza della propria autorità in settori prima di allora riconosciuti di competenza della Chiesa, ma anche e forse soprattutto dalla tendenza comune a tutti gli Stati assoluti a non riconoscere altra autorità nel proprio territorio, fosse pure nel settore puramente religioso, e a sottoporre tutta l'attività della Chiesa al controllo delle autorità civili. Per arrivare prima, va bene. La Chiesa, passiamo all'altro versante, la Chiesa a sua volta considerava queste strutture come condizioni necessarie per il proficuo adempimento della sua missione, alle quali non poteva rinunziare senza esporsi a seri pericoli. Dunque la Chiesa che aveva elaborato queste strutture immunità per preservare il suo ministero pastorale si era così convinta della necessità e del beneficio di queste strutture che difficilmente si è accorta con il passare del tempo che queste strutture si erano logorate e che anziché favorire la sua missione pastorale la stavano ostacolando. E si cercò a difesa del sistema tutta una complessa dottrina sull'origine delle immunità. Dunque si è messo in piedi tutto un diritto che potesse giustificare le origini delle immunità, che alcuni ritenevano addirittura di diritto divino e che i più moderati consideravano fondate sulla natura stessa della Chiesa, che ha diritto a tutti i mezzi convenienti per il conseguimento del suo fine, senza considerare sufficientemente in quale larga misura i privilegi di cui godevano gli ecclesiastici fossero il frutto di una situazione storica contingente. La Curia Romana ed i Vescovi consumarono così una buona parte delle loro energie nella difesa di strutture che andavano diventando sempre più anacronistiche ed erano in molti casi controproducenti. Ok? Quindi la doppia lezione dello studio delle immunità è questa: da una parte uno Stato che si crede assoluto e dunque vuole eliminare qualsiasi tipo di struttura al suo interno per mantenere il controllo sugli individui, e dall'altra parte una Chiesa che elabora delle strutture convenienti alla sua pastorale che poi dopo non sa distaccarsi da queste strutture quando i tempi portano a un logoramento di questi mezzi. Bene, come abbiamo già dunque intravisto per quanto riguarda le immunità, dal 600 al 700 si opera un cambiamento. Cioè, mentre nel 600 lo Stato è ben disposto nei confronti della Chiesa, è ben disposto ad aiutare la Chiesa nel suo ministero, a fornire alla Chiesa dei mezzi, anche abbiamo visto coercitivi, per sostenere la sua missione, nel corso del 700, grazie all'illuminismo e a un'altra dottrina di carattere giuridico che si chiama appunto giurisdizionalismo, avviene un cambio di prospettiva, cioè lo Stato comincia a diventare geloso delle sue prerogative e vuole estromettere sempre più la Chiesa dalle sue strutture, dalle strutture di tipo culturale, dunque da educative, scuole, di tipo assistenziale, servizio ai poveri, ospedali, orfanotrofi. C'è questa presa di distanza dello Stato nei confronti della Chiesa. Da dove deriva questa sorta di autonomia dello Stato nei confronti della Chiesa, questa gestione propria? Può essere fatta risalire questo giurisdizionalismo di cui vi parlavo alla pragmatica sanzio di Bourges del 1438, in cui si stabilisce che la Chiesa francese abbia delle sue prerogative, sue proprie, nazionali, e che quindi nemmeno Roma possa andare contro queste prerogative. Cominciano adesso allora le chiese nazionali cosiddette. Il primo tra i giurisdizionalismi, quello più famoso, quello più noto, quello che ha avuto maggiore rilevanza e maggiore durata, è appunto il gallicanesimo, che nasce da questo momento, grazie a questa legislazione di Bourges 1438. E si rafforza, sì, dimmi. Sì, allora in questo tempo, in questa pragmatica sanzio, gli ecclesiastici e i poteri ecclesiastici e civili della Francia sono radunati insieme e decidono che la Chiesa francese, la Chiesa nazionale francese, abbia delle sue prerogative. E dunque tutte le intromissioni di norme, di regole, di iniziative di fuori debbano per forza sottostare a questa prerogative della Chiesa nazionale.
Okay? C'era già la Chiesa di Stato protestante, no?
No, 1438, non si parla ancora di protestantesimo.
No.
Dopo, sì, 1682 invece abbiamo gli articoli gallicani, cioè questa pragmatica sanzio di Bourges viene applicata e non applicata, rimane un codice, eccetera, eccetera, si fa riferimento spesso a questa realtà, ma è dal 1682 con gli articoli gallicani che si, diciamo così, stabilisce, o meglio, che si afferma questa prassi, che si chiama poi dopo il gallicanesimo. Torneremo su questa questione del gallicanesimo quando affronteremo il giansenismo, perché vedremo che il gallicanesimo è in relazione col giansenismo, prima respingendolo e poi dopo accogliendolo nel corso del Settecento, e quindi non mi soffermo molto su questo. Mi basta dire che per adesso che sorgono questa sorta di legislazione, di prassi, che rafforza le prerogative nazionali delle varie chiese. E per quanto riguarda invece la sfera germanica, abbiamo altri teorici, non dunque gli articoli gallicani, ma altri teorici, il primo tra i quali è questo Van Espen, oppure Nikolaus von Hontheim, è lo stesso Van Espen, che si chiama anche Nikolaus von Hontheim, cioè le sue opere vengono pubblicate con lo pseudonimo di Van Espen, ma lui in effetti si chiama Nikolaus von Hontheim, e il suo seguace, che si chiama invece Agostino Febronio ha avuto notorietà più ampia rispetto a Van Espen, infatti quello che in Francia si chiama gallicanesimo, per gli stati invece tedeschi si chiama febronianesimo. Dunque la dottrina che viene stabilita in Francia grazie al gallicanesimo, per gli stati tedeschi invece si chiama questo febronianesimo, da questo Agostino Febronio.